Buongiorno a tutti e ben ritrovati a una nuova fantastica puntata di Super Quack, la vostra mezz'ora di pausa mentale dalla vita quotidiana per tuffarsi a capofitto nella scoperta di qualcosa di nuovo. Io sono Diana Franceschini e vi accompagnerò in queste domande una dopo l'altra per scoprire appunto la scoperta del giorno. Oggi con noi c'è Francesco Spinello, laureato in scienze naturali e specializzato in geologia. Benvenuto Francesco, come stai?
Bene, grazie, ciao Diana, ciao a tutti.
Senti, oggi stavo riflettendo alla puntata che abbiamo fatto la volta scorsa in cui parlavamo dell'atmosfera terrestre, ossia tutti quegli strati che ci sono sopra le nostre teste, perché noi guardiamo in alto e vediamo soltanto un bel cielo azzurro, ma in realtà è molto più complicato di così, giusto?
Eh sì, in effetti ci sono tanti strati diversi, come dicevi prima.
E associato a questo mi sono ricordata di un'impresa pazzesca che è stata fatta nel 2012, ossia una persona in carne ed ossa si è tuffata da 39.000 metri, quindi quasi per noi dalla Terra sembra quasi dallo spazio, in realtà tu ci spiegherai esattamente dove si trova. E questo personaggio che si chiama Felix Baumgartner, un austriaco specializzato in tuffi da altezze mozzafiato, si è messo una tuta come quella degli astronauti e si è buttato come veramente, poi io vi metterò il link del video, lo vedrete, è una cosa pazzesca, sembra veramente come quando gli astronauti arrivano dallo spazio e devono atterrare, ma lui, diversamente dagli astronauti, non aveva la capsula intorno, lui si è buttato dalla capsula, si è buttato nel vuoto. Senti, ma si è buttato da dove ci sono le aurore boreali o da un altro punto? Perché è sempre molto in alto, vero?
Sì, è molto in alto, però in realtà no, le aurore polari, quelle boreali, quelle australi sono diciamo a distanza dalla Terra un po' maggiore rispetto al tuffo di questo ragazzo qui. In effetti questo ragazzo si è lanciato da 39 chilometri e stiamo parlando di un'altezza per cui siamo nel pieno della stratosfera, che è lo strato al di sopra dello strato di cui abbiamo parlato l'altra volta, che è la troposfera. Ed è uno strato molto interessante.
Allora, per ci sono delle temperature. La troposfera sì. È quello spazio dove volano gli aerei di linea, ok? Quando noi pigliamo un aereo e facciamo una traversata anche solo da una parte all'altra del pianeta, così ne da poco ovviamente, pigliamo un aereo che va intorno ai 10 chilometri, giusto?
Sì, di solito le altezze che vengono mantenute dagli aerei di linea sono i 10.000 piedi, quindi un po' meno di 10 chilometri, siamo intorno a quell'altezza lì, certo.
Ok, poi c'è la zona, lo strato dell'ozono, poi c'è la stratosfera, che è quello spazio dove ad esempio volano i jet supersonici.
Sì, in realtà la troposfera sono i primi in media 10 chilometri dove esatto. Avvengono tutte le cose che ci circondano, la pioggia, la neve, il ciclo dell'acqua classico e dove abbiamo le nuvole, dove volano gli aerei. Al di sopra di questa troposfera, ovviamente stiamo parlando di un'altezza media perché abbiamo detto già l'altra volta che ai poli e all'equatore le distanze di cambiano. Questa troposfera sono diverse. Sopra la troposfera c'è la stratosfera, che all'interno accoglie la ozonosfera, ma di questo magari ne parliamo dopo. E la stratosfera è un pacchetto, un pacco di aria, diciamo così, molto rarefatta e anche molto fredda, perché al limite tra la troposfera e la stratosfera stiamo parlando di meno 45 gradi centigradi sopra i poli e meno 70 gradi centigradi sopra l'equatore.
E tu quindi pensa che questo qua si è buttato da un posto così freddo soltanto con una tuta spaziale a proteggerlo dal freddo, dall'aria, da qualunque cosa. Bello spericolato il ragazzo.
Ma in realtà secondo me sono stati anche furbi nel lancio, perché i 39 chilometri possiamo dire che sono proprio nel mezzo della stratosfera, visto che parte da intorno ai 10 di media, 10 chilometri dalla superficie terrestre e arriva intorno ai 50 chilometri. Quindi siamo nella metà. E nella metà in realtà la stratosfera comincia a scaldarsi, siamo già intorno ai quasi 0 gradi. Per cui
quindi è una temperatura tollerabile.
tollerabile. Probabilmente hanno pensato anche che l'attrito che riscalda il corpo, se avviene mentre scende in una zona dove c'è una temperatura molto bassa, va a equilibrare la temperatura del corpo, probabilmente.
Certo. Senti, cosa c'è sopra la stratosfera dove sei tu, che è il luogo da cui sei, diciamo così, luogo, lo spazio che noi identifichiamo come stratosfera, quindi è sopra la troposfera, ma sopra ancora che cosa c'è?
Oh, sopra la stratosfera, quindi siamo oltre i 50-55 chilometri, c'è uno strato di mezzo, infatti viene chiamato mesosfera. E in quello strato, che arriva fino intorno agli 80-90 chilometri dalla superficie, in quello strato lì siamo a meno 70-90 gradi come temperatura, quindi torniamo a essere freddi, ed è lì che impattano le comete che arrivano, le meteoriti che arrivano dall'esterno. Le
comete, ok, quindi è la mesosfera che ci protegge in pratica, grazie al freddo della mesosfera più la densità dell'aria probabilmente anche, giusto? La forza di gravità, una serie di componenti che convivono, riesce a sgretolarli.
Sì, già l'impatto che hanno nelle prime formazioni gassose che incontrano un po' più dense di quello che c'è al di sopra, dà come impatto lo sgretolamento. E tra l'altro un po' di ossigeno è presente, per cui si infiammano e bruciano. E qui abbiamo le stelle cadenti della notte di San Lorenzo.
Ah,
in agosto.
Che bello! Ne abbiamo parlato con la nostra astrofisica. E infatti abbiamo già fatto una puntata pronta, l'abbiamo già pubblicata con le Liridi, che è un altro gruppo di stelle cadenti, però in realtà appunto sono gruppi di meteoriti. Senti, e dopo cosa abbiamo?
Oh, guarda, sopra la mesosfera andiamo in un posto un po' particolare, perché noi l'altra volta abbiamo detto che il calore che noi abbiamo sulla Terra proviene dall'emissione dei raggi infrarossi dei corpi che vengono scaldati sulla superficie della Terra dai raggi ultravioletti del Sole. E quindi man mano che ci allontaniamo dalla superficie, la temperatura si abbassa sempre di più. E quindi man mano che ci alziamo verso l'alto, andiamo verso il freddo, con un gradiente termico verticale che è di circa mezzo grado ogni 100 metri. Quindi teoricamente sopra la mesosfera, dove abbiamo già meno 70, meno 90 gradi, dovremmo avere uno strato freddissimo, ancora più freddo. In realtà abbiamo uno strato caldissimo. Arriviamo anche a 1000 gradi
Urca.
Centigradi.
Mamma mia, cerchiamo di non lanciarci dalla termosfera allora, così ad occhio. Senti, ma come mai avviene questo fenomeno?
Sì, infatti l'hanno chiamata termosfera apposta, perché all'interno della termosfera c'è uno strato ospitato, diciamo così, come avviene per la stratosfera che ospita uno straterello che si chiama ozonosfera, così anche nella termosfera c'è uno straterello di gas particolari, di materiale particolare, che si chiama ionosfera. E questa sfera è una zona in cui ci sono gli ioni che arrivano dal Sole, per cui hanno delle cariche particolari e quindi anche delle temperature particolari, talmente alte che appunto si arriva oltre i 1000 gradi.
Senti, e come si produce il fenomeno delle aurore boreali e amiche?
È proprio lì, arriva da lì. Allora, è l'attività del Sole che ci manda questi pulviscoli, diciamo così, ma sono ovviamente impercettibili, noi li vediamo sotto forma soltanto di luce, con queste forme strane che sono appunto le aurore, che si trovano soprattutto ai poli, proprio perché è lì che questa scia di ioni e di materiale che arriva, microscopico, che arriva dal Sole, attraversa di sbieco, così diciamo così, l'atmosfera terrestre, ed ecco che si formano, che noi riusciamo a vedere nel buio queste formazioni luminose.
Ma quindi in pratica loro si accendono come delle lampadine, o è come se loro rifrangessero, facessero rimbalzare la luce del Sole, un po' come la Luna?
Guarda, allora su questo bisognerebbe interpellare un fisico, perché okay. qui stiamo parlando di argomenti che riguardano il tipo, alcuni tipi di atomi che sono gli ioni, e quindi l'attività solare, probabilmente in qualche puntata forse ne avrai anche parlato con qualche esperto di astronomia o di fisica, l'attività solare è un'attività di tipo termonucleare, per cui ci sono delle esplosioni, diciamo così, di tipo termonucleare, quindi di atomi che si trasformano in altri atomi con liberazione di grossi quantitativi di energia, ma insieme all'energia che viaggia, insieme alla luce, c'è tutta una serie di materiali che possono essere più o meno radioattivi, che investono, cioè che si propagano dal Sole e investono i pianeti che incontrano. E tra cui ci siamo noi, e quindi vediamo queste manifestazioni che sono un po' particolari.
Meno male che abbiamo tutta la nostra stratosfera a proteggerci, anzi esosfera, termosfera, mesosfera, stratosfera e troposfera, meno male che ci sono tutte loro. Senti, ma quindi dopo la termosfera abbiamo ancora uno strato o siamo già nello spazio?
Oh, lì siamo nello strato di confine, c'è l'ultimo strato che in realtà parte intorno ai 500 chilometri e non ha una fine, perché non è stato ancora stabilito qual è il suo confine ultimo. Stiamo parlando di un confine che è intorno ai 2000 chilometri, ma è ancora tutto in discussione. E stiamo parlando di uno strato in cui si arriva anche a 2000 gradi centigradi.
Mamma mia,
quindi 2000 gradi molto caldo.
Senti, ma quindi dov'è che noi collochiamo i nostri satelliti?
Ecco, proprio lì. I satelliti girano proprio nell'esosfera, rimangono agganciati all'orbita terrestre, cioè all'orbita, rimangono orbitanti intorno alla Terra e non si staccano da lì, ma ci cadono sempre sopra. In realtà...
In che senso ci cadono? Scusa, questa frase...
No. È forte sta cosa, penso che magari qualche esperto di astronomia te lo potrà spiegare con dei fatti un po' concreti. I satelliti che girano intorno alla Terra non sono come la Luna che gira sempre con la sua orbita intorno alla Terra, ma i satelliti tendono a caderci dentro la Terra, solo che vanno a una velocità così forte che la schivano, continuano a cadere schivandola.
Ma meno male che ci schivano, sennò faremmo pure, cioè aiuto, va bene così, meno male che ci schivano. Senti, ma quindi chi dobbiamo ringraziare? Io ho delle reminiscenze dalla nostra puntata e direi che dobbiamo ringraziare il nostro nucleo per tutto questo, perché altrimenti non avremmo la forza di gravità, no? L'elettromagnetismo che tiene tutto attaccato, giusto?
Certo, allora abbiamo la nostra forza di gravità che ci tiene tutti compattati, diciamo così.
Tra cui tutti questi strati dell'atmosfera.
Assolutamente sì, con dentro tutti i gas che hanno pesi diversi e quindi rimangono ovviamente più concentrati verso la superficie, quindi nella troposfera, e man mano che ci si allontana sono sempre più diciamo dilatati e rarefatti, fino ad arrivare nell'esosfera dove ormai non c'è quasi più niente, insomma, come gas. E calcola che dopo l'esosfera, i 2000 gradi dell'esosfera, si entra nello spazio, nel cosmo. Certo. Il cosmo può arrivare quasi allo zero assoluto. Quando si parla di zero assoluto si parla di 0 gradi Kelvin, che è una misura un po' particolare della temperatura, che per i nostri gradi centigradi sarebbe uguale a meno 273.
Quindi abbiamo 15, degli svarioni termici, detto proprio in maniera scientifica, in linguaggio tecnico. Abbiamo degli sbalzi termici mostruosi, cioè tra la superficie terrestre, la troposfera, quanto siamo di temperatura nella troposfera?
Allora, troposfera al limite siamo in media a meno 50, meno 60 gradi.
Ecco, dove viaggiano gli aerei? Se aprissimo il finestrino avremmo meno 50 gradi.
È una bella botta di freddo, sì.
Una bella rinfrescata.
Altro che cervicale.
Esatto. Poi senti, nella zona della stratosfera, che temperatura siamo? Abbiamo detto intorno agli zero al centro.
Zero, intorno a zero gradi, sì, quando siamo verso il termine della stratosfera, grazie proprio all'ozonosfera, dopo magari ne parliamo. Okay. E poi siamo nella mesosfera, ritorniamo a meno 70, meno 90 gradi,
sì,
per poi rialzarsi in termosfera a 1000 gradi e 2000 nell'esosfera.
Ma è pazzesco, perché dopo si va a meno 200 e passa.
Sì, man mano che ci allontaniamo dalla Terra e quindi anche dal Sole, più ci allontaniamo, andiamo verso i pianeti, quelli ghiacciati, come può essere i satelliti di Giove, di Saturno, Urano, Plutone addirittura, che in fondo è l'ultimo dei nostri pianeti, anche se non è più classificato come pianeta perché è troppo piccolo, lì dove c'è regna il ghiaccio, regna sovrano, abbiamo delle temperature molto basse che in alcuni punti sfiorano appunto lo zero assoluto.
Senti, ma io ancora non riesco a capacitarmi che semplicemente alzando la testa noi abbiamo tutte queste differenti temperature. Com'è possibile che si mantengano? Sembrano quasi le correnti, come sai quando vai al mare c'è una corrente d'acqua calda e una corrente d'acqua fredda. È una cosa simile?
Esattamente così. Infatti gli scienziati dell'atmosfera che cosa hanno fatto? Hanno individuato dei punti di confine tra uno strato e l'altro e hanno chiamato questi punti di confine le pause, così che tra la troposfera e la stratosfera esiste la tropopausa e tra la stratosfera e la mesosfera c'è la stratopausa e così via, proprio per definire come cambiano certe caratteristiche di temperatura, di componenti dei gas, quindi i gas che compongono quella zona e le varie caratteristiche fisiche di quello strato.
Senti, ma com'è possibile che questo rimanga, tutto questo rimanga in equilibrio? Cioè che non si mescolino questi strati?
Beh, allora, intanto vale sempre la legge del gradiente verticale termico, per cui man mano che ci allontaniamo dalla superficie si abbassa la temperatura. Però poi concorrono due fenomeni ad alzare la temperatura. Nella stratosfera abbiamo l'ozonosfera che alza la temperatura e nella termosfera abbiamo la ionosfera che alza la temperatura. Quindi questi due fenomeni fanno in modo di interrompere questo gradiente che andrebbe sempre a diminuire e alzano invece la temperatura in modo un po' strano.
Sì, infatti, cioè bisognerebbe un attimo capire nello specifico. Tu vuoi addentrarti un attimino di più o vuoi tenerti fuori?
No, allora,
da questa, per quanto... a me piacerebbe capirci qualcosina di più.
Per quanto riguarda la ionosfera, io lascerei, se è possibile in futuro, fare una bellissima puntata a un fisico che ci racconta esattamente come funziona l'intervento degli ioni e tutto il materiale solare che arriva sulla nostra atmosfera, sarebbe molto interessante. Però sulla parte dell'ozonosfera invece si può parlare, posso parlare tranquillamente.
Per cui, dai, spiegaci un po'.
È un argomento interessante perché l'ozonosfera, come dice il nome, è una parte, una zona della nostra stratosfera dove c'è questo gas che si chiama ozono. In realtà l'ozono ce l'abbiamo anche in troposfera, ma la sua utilità per noi esseri viventi sulla Terra è fondamentale, quello della stratosfera. Perché questo strato di ozono, di cui abbiamo anche parlato l'altra volta, che abbiamo detto che è una molecola fatta da tre atomi di ossigeno, e che cosa fa questa molecola? Blocca, diciamo così, i raggi ultravioletti, alcuni dei raggi ultravioletti che arrivano dal Sole, li blocca e gli fa perdere l'energia. Infatti il raggio ultravioletto vuole spaccare questa molecola di tre atomi di ossigeno, e spaccando questa molecola in modo da creare due molecole, una fatta da due atomi di ossigeno e una invece da un ossigeno da solo, quindi non è più una molecola ma è un ossigeno atomico che gira, in questa azione del raggio ultravioletto ecco che il raggio perde la sua forza proprio per riuscire a spaccare questa molecola.
Si consuma in pratica.
È come se si consumasse e in tutta questa cosa produce calore. Allora tu pensai...
Ecco, si scalda.
Milioni,
insomma,
di raggi ultravioletti
rimbalzando, rompendo sia l'ozono che se stesso per, diciamo, lo scontro, produce energia, dissipa con il calore, in pratica, questa energia.
Esatto, sì, forma, lascia andare del calore, quindi questo calore qui si accumula in quella zona della stratosfera ed ecco che dai meno 70 gradi della tropopausa si arriva agli 0 gradi, intorno ai 0-10 gradi, della stratopausa, proprio per questo fenomeno.
Ma a me sembra un po' che l'ozono, lo strato di ozono, sia un po' come la crema solare, insomma, funzioni un po' in questo modo, far rimbalzare i raggi. E infatti, se voi ci fate caso, se mettete male la crema vicino al costume, siete vi ustionate solo lì, ecco.
In effetti è proprio così, è proprio un filtro solare, hai proprio ragione. Okay. E se c'è qualche buco, di lì ci si scotta, hai proprio ragione.
Va bene, grazie per questa puntata dedicata a quello. Aspetta, un'ultima domanda ce l'ho. Volevo chiederti, ma quindi noi quando camminiamo tranquillamente per strada o andiamo in bicicletta o semplicemente viviamo, noi stiamo camminando in mezzo alla troposfera o c'è uno strato più vicino a noi?
No, siamo in piena troposfera, cioè okay. quello strato che parte proprio dal terreno e arriva a più o meno 10 km sopra la nostra testa è troposfera.
Ok. Sì, sì. Va bene, quindi l'Himalaya è sempre dentro la troposfera, non abbiamo montagne che sbucano oltre.
Al momento no.
Speriamo non se ne crei nessuna, devo dire la verità, stiamo bene così. Va bene, è stata una puntata simpatica, speriamo veramente che nessuna montagna si metta a bucare l'ozono, ecco. Senti, Francesco, ci sentiamo alla prossima puntata, che ne dici?
Certamente, con molto piacere.
Vuoi salutare i nostri ascoltatori?
Certo, saluto tutti e ci risentiamo prossimamente. Grazie a te, Diana. Ciao.
Ciao, è stato un piacere. E ringrazio anche voi per essere stati con noi in questa scoperta degli strati che ci avvolgono e ci proteggono da tutte le intemperie che noi non ci immaginiamo, ma per fortuna che c'è l'atmosfera insieme alla nostra amica mesosfera che distrugge tutti, diciamo, i passanti dello spazio che vogliono magari venire a trovarci. Meno male che nessuno riesce a superarla. Va bene, è stato un piacere, ci vediamo alla prossima puntata.